Innanzitutto, dato che è arrivata a me la notizia, Reginaldo e un suo amico che si sono messi in moto stamattina dall'Umbria, dove avevano un altro corso tenuto proprio da loro, e a San Sepolcro hanno sbagliato benzina e diesel e sono bloccati fino a lunedì. Anziché benzina, hanno la sua presenza. Mi permetto un piccolo particolare: Reginaldo è noto ad alcuni di voi perché ha vissuto 6 mesi, è passato dalla casa di recupero, dalla casa di dipendenza, è passato lì adesso a vivere con noi, poi ha avuto una ricaduta, è ritornato in comunità, è un sito, adesso è promotore di un'iniziativa di apertura al creato, ma vivo proprio l'uomo e la natura che dialogano, ed è lui che organizza questi incontri, un segno molto bello di questa rinascita. Inoltre, proprio 15 minuti fa, Davide Tettamanzi, noto alla quasi totalità di noi, che è stato anche l'economo del nostro movimento, che giace all'ospedale, in questo momento è a casa, ma lunedì ritornerà all'ospedale per continuare la terapia contro la leucemia fulminante. E mi ha detto di salutarvi, mi ha detto che c'è anche lui, anche se non lo vediamo.
Grazie.
Poi, ecco, poi allora vedete, il mio intervento ha come titolo Il silenzio sorgivo, è un'espressione che mi si è così radicata un po' nell'anima, intendendo anima, tutto l'insieme di vita fisica, di vita così, diciamo, mentale, intellettuale e di vita spirituale. E questo titolo però è ben precedente a questa intuizione e lo troviamo proprio all'inizio della Bibbia, che è tradotta in lingua greca, inizia dicendo enarche, in principio c'è pure la creazione, enarche. Il Vangelo secondo Giovanni inizia in principio il luogo era presso Dio, il luogo era Dio. Enarche, quindi principio che non è principio come le 24 ore iniziano dalla prima ora della notte, ma è che ogni attimo è principio, il principio vivo, presente ovunque, no? Come però ovunque è presente anche il frutto del principio, che è il principio che si offre e fa spazio a un altro principio, no? Ed è un ideogramma che indica il principio nella lingua giapponese, cinese pure, che si scrive così. L'ho scritto un po' sbagliatello, ma meglio non curarlo. Ecco, questo è meglio. Che come vedete è una lastra tenuta su e che riceve, è un altare, proprio un altare. E questo è letto gen e dogen, è il principio del do che è la via. Quindi tradotto gen, tradotto nella lingua greca è arche. Ecco, quindi questo aggancio. Inoltre, ieri nella testimonianza, relazione di Giuliano, ecco, siamo, penso anche gli altri, senz'altro il sottoscritto, colpito da quel riferimento allo scandalo, no? E lo scandalo che è sempre presente, è sempre anche lui in arte, è sempre anche lui dogen, in un certo senso. E forse lo è in quasi un modo ancora più così anche diremmo pericoloso, quando si è sulla cresta dell'onda, no? Ci si dimentica che questo è un principio che ha nell'anima sua, proprio nell'intimo suo, di offrirsi, far spazio al principio che nel tempo scorre dall'intimo di questo principio, no? E tende a bloccarsi, Quindi lo scandalo delle religioni è tanto cristiana quanto zen, quanto buddista. Noi nella nostra storia cristiana ricordiamo l'Inquisizione, che è un'epoca veramente, non dico scialba, di una tristezza senza fondo in un certo senso, che la Chiesa abbia bruciato delle persone che erano in ricerca della verità perché non avevano fatto della verità ciò che la Chiesa già distribuiva ben confezionato in una scatoletta, no? E lo stesso anche lo Zen, noi abbiamo questo libro, Lo Zen e la guerra, in biblioteca, ecco, anche lo Zen, i monaci con la spada sotto la tunica, no? Perché, diciamo, questo scandalo è sempre presente. Come è sempre presente il pericolo di perdere la vita sul lavoro e il dire mai più morte sul lavoro è una fandonia che distrae e basta. Dobbiamo dire il pericolo è sempre presente e a proteggerti è la tua attenzione, prima di tutto la tua attenzione, che poi deve estendersi ed essere anche l'attenzione dell'altro e deve essere l'attenzione globale, no? Ecco, però non dimenticare quella che è proprio la tua parte in quel momento. E così allora, però permettetemi di aggiungere che io inclino il capo a tutte le religioni, in modo particolare lo inchino alla Chiesa Cattolica, e insieme lo inchino alle altre Chiese Cristiane, incominciando da quella cattolica, lo dico chiaramente, e lo inchino allo Zen, perché per questo loro, anche qui scandalo, di mettersi a predicare una via che è senz'altro via alla liberazione, pur sapendo, consci della propria fragilità, per cui prima o poi faremo delle figuracce che ci squalificano, e ciò nonostante continua, come noi sacerdoti cattolici dobbiamo continuare un cammino di castità scelta volontariamente dall'intimo di sé e vissuta proprio come la propria via che camminando fa spazio a chi invece ha la vocazione di portare il germe della vita nel suo seno. Come è così qui tra di noi. Quindi allora, ringraziando per questo riferimento allo scandalo che mi pare mi permette di partire con fiducia nel dire quello che veramente scaturisce da me, è scaturito da me in questi 3 o 4 giorni in cui mi sono chiesto di stendere una traccia di quello che voi avrei offerto a voi, sapendo che questa traccia è sempre uno scandalo che mi fa fare una brutta figuraccia, ma sotto le foglie appassite ci sono germi che crescono. Allora ho suddiviso in tre momenti il mio intervento, che i tre momenti portano tutti il titolo Il silenzio sorgivo. Il primo momento è Il silenzio sorgivo e sottotitolo Se stesso, e sotto sottotitolo La presenza, la fede. Il secondo momento è L'altro, sottotitolo e sottotitolo La relazione, la speranza. Terzo momento, sempre Il silenzio, poi sottotitolo Dio e sottotitolo del sottotitolo L'uno, l'amore. Ho chiesto a Giuliano di poter usufruire anche nel pomeriggio del primo momento, perlomeno di mezz'ora, per completare quello che intendo dirvi, dove farò riferimento per quello che ora sto per dirvi allo Zazen e all'Eucaristia. Per me Eucaristia e Vangelo equivalgono. L'Eucaristia è il Vangelo messo in atto. Quindi questo riferimento nel pomeriggio, mentre ora voglio proprio ascoltare questo silenzio sorgito. E le prime righe mi permetto di leggerle. Con l'espressione il silenzio sorgivo intendo il silenzio che nell'intimo umano genera la domanda: io chi sono? Perché ci sono? È una domanda silenziosa che alle risposte date si fa ancora più silenziosa, in un silenzio ancora più sorgivo di domande radicali. La domanda che scaturisce dal silenzio sorgivo non si acquieta né risponde per sentito dire, invece interroga lo stesso soggetto che la pone e lo chiama a prendere coscienza che alla sua domanda deve dare lui stesso la sua risposta. Quindi partiamo da qua. Noi non andiamo né dalla Bibbia, né dai testi di Dove, né da quelle cose che è stata scritta a chiedere risposte. Se poi noi, dandoci la risposta, dentro di noi vi ritroviamo delle testimonianze già codificate, ma siamo noi che le abbiamo ritrovate e le abbiamo riconosciute. Perché, usando la parola di Gesù, la parola, il Vangelo, seminato da tutte le parti, porta frutto soltanto da dove c'era un terreno che l'accoglie. Se non c'è questa accoglienza, e questa accoglienza sei tu, non altro, nasce così la presa di coscienza del proprio sé. Ecco chi è questo sé. Ma chi è che mi pone questa domanda? È un altro, no, sono ancora io. Ma mi accorgo che dicendo io, questo io che uso in tutti i momenti, nelle piazze, al bar, in chiesa, dappertutto, ecco, mi sperdo. E allora lo chiamo sé. Se stesso. No? Che pone le domande che mi mettono in cammino per ottenere una risposta. Dal sapere di essere abbattuto, qualora qualcosa lo abbatte, sa che qualcosa l'ha abbattuto. Non fa la vittima, questo è il punto di partenza. Non fa la vittima del momento che sta vivendo. Anche fosse, scusate, lo dico con vergogna, ma lo devo dire, è uno scandalo, ma lo devo dire. Anche chi è sotto i ruderi di una bomba, di un edificio crollato da una bomba, in quel momento non ha che se stesso che lì. Da sapere di essere abbattuto, sa da inizio a rialzarsi. Ogni qui e ora del sé è suo punto d'arrivo, e contemporaneamente il suo punto di partenza. Il qui e ora è la tenda dove il sé pone la domanda e ricerca la risposta. Evocando l'immagine della sorgente del Rossello, viene spontaneo applicare l'espressione il silenzio sorgivo al flusso d'acqua che, sgorgando limpido dalla roccia montana, scende a valle. E noi potremmo pensare, ah, il silenzio sorgivo, è stato quel momento, poi ho perso la limpidezza, dopo è diventato tutto il peccato originale. No. Il tuo silenzio sorgivo è sempre il tuo momento presente. Certo, nella distensione del tempo, l'acqua sgorga limpida dalla roccia della montagna, poi scorre a valle ed entra nella fogna del mondo, pulisce l'oridume del mondo. È la stessa acqua, ma il momento sorgivo non è qualcosa di più del momento in cui l'acqua ti pulisce il tuo water. Ogni momento non ha una spiegazione sorgiva del suo esserci, sorgiva di quello che è il suo cammino di vita, se parte da un momento che è stato e non è più. A meno che quel momento che è stato, tu lo fai rivivere nel momento che stai vivendo. Silenzio sorgivo dell'acqua nel qui e ora del suo sgorgare dalla roccia, silenzio sorgivo dell'acqua che, scesa a valle, scioglie l'oridume del mondo. Il silenzio sorgivo è il mio essere qui e ora. È il puntare i piedi nel silenzio del proprio qui e ora ed ascoltarne la sorgività. Voi già correrete subito, collegherete subito con quello che è la pratica della meditazione, del silenzio, eccetera, no? Giusto? Lo riprenderemo nel primo pomeriggio. Ma qui fermiamoci, che il momento sorgivo non è il rimpianto di un tempo passato. È adesso, secco. Ma io sto rimpiangendo il passato. Allora, il tuo momento sorgivo è questo momento in cui stai rimpiangendo il tuo passato. E come liberarmi da questo rimpianto? Puntandoci i piedi dentro e stando lì. Non correre a risposte elemosinate qua e là, una telefonata che mi fa dimenticare che potremmo dire che chi è sotto i ruderi e come si meraviglia quando trovano persone vive dopo 3, 4, a volte 5 giorni. In quel polverone lassù dei ruderi, nel buio, respirare quell'aria fetida. Ecco, ci aiuti questa immagine qua a ricordare che proprio tu sei te stesso quando impunti i tuoi piedi nel momento che stai vivendo e non elemosini risposta che ti sostituisca. Se poi tu trovi in un qualche libro una risposta che ti salva, è quella che tu riconosci dall'intimo del momento che stai vivendo, ma sei tu che la riconosci. Chi sono? Perché sono? La tentazione di consegnarsi ad una qualche entità che dispensa risposte precostituite è forte. Il cedimento rompe il silenzio. Oh, ho trovato! E il silenzio rotto rompe la sorgente. Capiamo anche perché nello Zazen si dice: i pensieri lasci il passare, ma non identificarti mai loro. Tu stai lì. Dove stai? Nel tuo qui e ora. L'acqua che sgorga dalla roccia montana da se stessa apre a se stessa l'alveo ove scorrere. Dal silenzio sorgivo sgorga il flusso della fede. Fede attiva e non passiva. Non credi in un testo, in una rivelazione. È la fede che crede in se stesso che crede. E dopo tu crederai in una rivelazione, ma sei tu che credi in te stesso che credi in quella rivelazione. La fede è il primo credere, non è il secondo. Tu che credi. E qui dico proprio la mia profondissima convinzione che la via della conoscenza solida è la fede, non le nozioni. Perché le nozioni si accumulano, diventano un'enciclopedia. Ma quando tu una nozione che ti raggiunge, dal tuo intimo la confermi, la senti vera, proprio ti scorda, da dentro ti scorda l'accoglienza, allora sì. Ma tutto questo perché tu credi in te stesso che credi. Io credo in me stesso che credo in Dio. Dio non l'ho mai visto. L'ho dubitato un'infinità di volte. E continuo a crederlo perché qualcosa dentro di me mi fa credere più potente di tutte le motivazioni di rinnegarlo che da tutte le parti mi aggrediscono. La fede è convincimento che lì, in quel momento, ci sono proprio io, in piedi, di fronte alle domande che mi trasudano dai pori, come gocce di sudore. Non mi giunge alcuna risposta che mi tenga in piedi al posto di essere proprio io che sto in piedi. Assaporando la forza della propria nudità, percepisco la eco di un unicum che vibra nel silenzio. Ascolto e non rompo il silenzio con risposte convenzionali. Quell'unicum è il proprio sé, nudo al suo presente. Quell'unicum è la potenzialità ingenita nel silenzio sorgivo, che è il proprio sé qui e ora, di fronte alla sfida della domanda esistenziale. È l'unico dell'onestà personale del sé che, inoltrandosi in una ricerca importante, si impegna a chiarire a se stesso verso dove vuole andare. E in quella direzione pone il primo passo. Quando uno viene in confessionale e mi dice, convivo, sono venuto a chiedere perdono, e io domando, questa convivenza è un atto posto dalla vostra volontà che create, a cui vi offrete e offrete? Sì, non c'è nessun peccato, è più antica la cornice, ma la Gioconda è bella anche se c'è cornice. E infatti, stando anche alla teologia della Chiesa, perché c'è qualche teologo che dice, è il, quando due dicono il loro sé, sì, scusate, sì, e vivessero da soli in un'isola, sono sposi. Non nasce dal prete che fa una benedizione, dice il prete, perché è bello, ma non nasce da lì, nasce dal donarsi l'un l'altro e da porre il primo passo, ciascuno con il primo passo. Perché se per caso uno dei due pone anche un secondo passo al posto dell'altro, non parte nessun matrimonio. No? Molte ricerche, no, aperto ai necessari cambiamenti che lo sviluppo richiederà, il primo passo sgorga personale dal silenzio sorgivo del proprio sé. È vigore del primo passo. Molte ricerche non sgorgono dal silenzio sorgivo, ma dal silenzio abbattuto, sconfitto, rassegnato, essiccato, e diventano ricerche depressive. Come dall'altra montagna sgorgasse un'acqua che non sa scorrere. Abitando il silenzio sorgivo del mio essere qui ora, mi apro alla complessità e contraddittorietà del mondo. Vedo il conflitto tra il bene e il male e lo batteggio nel silenzio sorgivo del mio sé. Non accetto nessuna categorica definizione del bene e del male. Come tutti, agli occhi che vedono così, leggono la cronaca dei fatti, io chiamo bene una cosa, chiamo male un'altra. Però battezzo nel silenzio sorgivo del mio sé. Anche dove raccomanda di abbandonare la categorizzazione del bene e del male quando si siede in zazen. E il Signore Gesù parla del perdono. Abitando il silenzio sorgivo del mio essere qui ora, mi apro una cosa da dire, la presa di coscienza del primo passo mi tiene in piedi davanti a difficoltà che sembrano travolgermi e mi guida a cogliere quell'unico che è la parte che io, solo io, posso compiere in quel momento. Che invece possiamo sostituire quella parte che io posso fare, che può essere per il recupero della pace nel mondo, io posso salutare quel mio vicino che a me è così antipatico e salutarlo con il sorriso sul volto, sincero. È la mia parte. La volontà si erge e ne comanda l'attuazione. La volontà che vibra dal silenzio sorgivo del sé ha la stessa potenza dell'acqua che fende la roccia e scava il suo alveo centimetro per centimetro. La volontà forte e coscienziosa che vibra nel silenzio sorgivo pone in atto il qui e ora delle cose, centimetro per centimetro. La volontà infusa nel silenzio sorgivo vuole ed attua senza forzatura. Non è volontà che forza, ma volontà che crea. E questo lo voglio ricalcare. La sola nozione, quella conoscenza, diciamo così, intellettuale, no? Logica, delle cose che non interpella dentro di te al porre un atto di volontà. Va bene, naturalmente accumulando tante tante nozioni per cui poi si potrà vendere la tua mente come un'enciclopedia. Ma ciò che diventa veramente flusso vitale, e abbiamo il grande titolo della nostra convivenza, è vuole l'atto di volontà. L'atto di volontà. Soltanto quando alla conoscenza che tu conosci, perché dentro di te c'è qualcosa che recepisce, quindi c'è la capacità di... c'è già il segreto di ciò che tu conosci, è già presente in te. E quello si dischiude al contatto con qualcosa che ti sta attorno e tu poni il tuo atto di volontà, che può essere semplicemente: pongo l'atto di volontà di stare fermo e non fare nulla, perché mi è dato, comprendo che in questo momento l'attendere è il passo vero che devo fare. Quindi un atto di volontà non sempre travolgere, tutt'altro. Senza l'atto della volontà che riconosce e accoglie, non si dà l'esperienza del sé. Perché il sé è il sé che conosce ed è il sé che vuole. E noi distinguiamo i due momenti, sono veramente distinti, ma nel sé sono intimi. La volontà è lo sviluppo sorgivo. La volontà vuole lo sviluppo sorgivo. Ed è proprio la volontà che rilancia nel cammino, nella corrente,
quella nozione che tu hai accolto, dicevo, oh, che bella, da tanto tempo che desideravo, oh, l'ho trovato, una bella risposta. Benissimo, la volontà te la fa ributtare nella corrente. Se rimane semplicemente nozione che hai accumulato, la tua testa sta diventando un'enciclopedia. Così, no? E questo è il primo momento. Ritorno, vedete sotto i sottotitoli del sottotitolo che è se stesso, la presenza della fede. Per me il sé è quella presenza che è presenza conoscitiva, sensitiva, che è presente come molto presente, e lì scatta con la forza della volontà. Senza la volontà non c'è fede, c'è solo recezione di notizie, ma questo lo sta facendo molto meglio di tutto quello che posso fare. E quando tu puoi un atto di volontà e ti incammini, ecco, allora questa è fede. Ma cosa vedi? Vedo soltanto che quello che ho accolto come conoscenza dentro di me, l'ho scoperto, ho sentito che dentro di me si risveglia me, perché dentro di me c'era un'attesa di quel momento, e quel momento è arrivato proprio perché io l'attendevo, come si suole dire nel mondo dello Zen, il fiore si dischiude e l'ape va al fiore. L'ape va al fiore e il fiore si dischiude. No? Ecco, l'atto di volontà. Quindi la fede è troppo ragionata, è incappata in un laccio. Perché viene fatto consistere in un accumulo di risposte che ti mettono a posto, sostituendoti di essere tu che fai il tuo primo passo. Perché sapete, può capitare che un adolescente che deve fare la cresima per 2 anni, una volta alla settimana, va a catechismo. E sapete cosa può perfino capitare? Che la domenica dopo la cresima non va più in chiesa. Può capitare. Vedete quante domande sorgono proprio concretamente in tutta la realtà in cui noi viviamo, no? Il sé sorgivo, l'altro, la relazione, la speranza. Il sé. Leggo il primo versetto. Il sé è presa di coscienza che il proprio qui e ora è osservatorio primigenio e archè della sua sulla realtà che si distende dentro e attorno come tempo, spazio, forma. Il sé è quello che mi ha trattato ora. Senza il risveglio primigenio del proprio sé che osserva e coglie, tutto rimane aspaziale, atemporale, aformale. Tutto si fa generico, impersonale, prodotto industriale. E si fa aspaziale, atemporale, aformale, perché c'è la sola nozione e non c'è l'atto di volontà che attua. Quindi rimane una nozione che vola, svolazza. Invece quando c'è l'atto di volontà, allora gli dà un tempo, gli dà un modo, gli dà uno spazio. Scritto anche, chiedo scusa a Cartesio, è l'opposto di cogito ergo sum, è sum ergo cogito. Il sé scopre il tempo, il luogo, la forma, sperimentando sé, sperimentando il limite del tempo, dello spazio e delle forme dentro di sé. La conoscenza di sé portata a maturazione ti porta a conoscere il limite di quel che tu sei. Il conoscere il limite è maturazione.
A noi può capitare che, non vedendo le foglie, non vedendo l'albero che già da solo si annuncia, ma potremmo a volte, vedendo semplicemente dei fiori, non discernere se è un fiore di pero o se è un fiore di melano. Poi dopo, maturando i frutti, si coglie molto bene la distinzione. No? Ecco, ossia, il limite è un traguardo di un sé che cammina, un sé vivo che cammina. Il giungere a conoscere il limite consegue dalla volontà che trasforma la nozione in qualcosa di reale. No. E qui naturalmente i filosofi già pensano a quel grande filosofo che ha fatto del tempo, dello spazio, le categorie, no? Va bene. La vena qui prende il terreno e l'acqua zampilla al sole. Il terreno in cui silenziosa scorre la vena acquifera dell'esperienza vitale è la carne. Nel dal pregnante silenzio sorgivo della carne si dischiude e si sviluppa l'apertura del sé all'altro. Il silenzio sorgivo impregna la carne di risonanza che vibrano nel tempo e nello spazio. Una melodia di risonanze da carne a carne. Zampillano le sensazioni e i sentimenti, i cinque sensi. Qui abbiamo un filosofo e anche altri, e io che invece non sono laureato potrei dire delle... Però ho l'impressione che uno possa essere un bravo platonico beandosi delle idee pure dell'iperuranio e vedere invece le cose qui tra di noi come ombre che si proiettano sulla parete interna della spelonca, no? Al passaggio davanti all'apertura. Io credo che invece c'è la realtà, e diciamolo pure, c'è ciò che è vero quando la volontà impone all'idea universale di avere carne, avere tempo, avere spazio, avere forma. E questa carne, proprio questa carne qua, è in un certo senso è proprio parte intima del nostro sé sorgivo, perché questa carne è sé. Io non trovo vero tutte quelle religiosità che parlano della carne come un peso. Invece sento che questa carne dà corpo, dà carne a quelle illuminazioni che attimo per attimo posso raggiungere nel mio cammino di ricerca. E che la volontà per porre in atto un'idea illuminante che ha colto, perché da fuori il ragno braccio, ma da dentro c'era in un certo senso lo specchio che attendeva quel raggio e quindi c'è il riflesso, quel riflesso per trasformare quel riflesso in qualcosa di reale ci vuole che la volontà comandi a quel riflesso di prendere carne. Questo qua ve lo dico con tutto il cuore, perché sono convinto che la maggior parte delle depressioni partono da qua. Quando ci lasciamo visitare da tante nozioni, visioni, idealità, cose belle, e però dispensiamo la nostra volontà dal dire tu adesso prendi carne, e, ossia ti attui nel tempo, nello spazio e nel modo. Questo, ed è questo che mi apre al rapporto. È la tua carne,
la quale è proprio quell'elemento che la tua volontà, da cui la tua volontà in un certo senso attinge per concretizzare qualcosa che si è acceso, si è illuminato nella tua ricerca, questa carne sprizza di sensi, sensibilità e crea una melodia di sensazioni. No. E noi siamo qua, tutti ammassati, ma come ci stiamo bene, no? Ecco. Quindi la carne è preziosissima nel cammino, altrimenti faremmo cammini angelici. Io non so cosa sono gli angeli, ma non posso andare avanti a spiegartelo, ma però ho la lettera agli ebrei che mi dice che gli angeli erano perfetti, però mancava loro la possibilità di soffrire, perché a loro mancava la carne. E allora dice che Dio, per salvarti, ha scelto l'uomo, dice, no? Non l'angelo, perché l'angelo, non avendo carne, avendo solo riflessi di luce, no? Ecco, non può portare salvezza. Va bene, tanti e tanti modi per dire poi che nella nostra vita non avessimo questo corpo e tutto quello che la nostra mente ha ospitato, rimasto così sospeso, no? Come idee pure bellissime. Vabbè, la nostra mente è rimasta iperuranio delle belle idee, però noi non conosceremmo la concretezza, l'attuazione. E chi non attua nella sua vita si deprime. Che cosa gravida la propria carne a fendersi e riverberare nell'altrove, nell'altrimenti, nell'allora? Allora è una altra ora, abbreviato diventa allora, no? Quindi allora vuol dire altra ora. È nel dal silenzio sorgivo dell'attenta presenza del sé al proprio qui ora. La ferma presenza a se stesso vibra e la vibrazione si diffonde. La bliss, la carne dell'altro, e la vibrazione della carne dell'altro lambrisce la propria carne. È grazie all'attento tocco del violinista che il violino emette la sua melodia. Come la cassa del violino emette la sua melodia. Come il terreno è il grembo del prato variopinto, la carne è il grembo di una incalcolabile gamma di sensazioni e di sentimenti che animano l'esperienza vitale. Non solo, la carne educa alla misura delle cose e delle attività, ne rivela il potenziale e contemporaneamente ne insegna il limite. La carne educa a vivere nel tempo e nello spazio, percependoli come il grembo che gestisce lo sviluppo del proprio qui e ora. Contemporaneamente percependo il proprio qui e ora come il germe vivo che rende vivi il tempo e lo spazio. Dopo ho portato la citazione di un libro che ho letto ultimamente, così posso lasciarlo a voi di leggerlo. Però ecco, c'è un incetto che la carne educa all'indugio. E siccome io di fronte all'indugio delle volte veramente pecco, con la mia fretta di far sì che tutto sia già fatto, ecco, la carne invece ti educa anche a saper aspettare. No? Ed è la carne che mi fa credere nella risurrezione. Perché la mente non ce la fa a dire che un bambino è trucidato sotto le macerie di tantissimi, così proprio, che sono stati distrutti, mentre semplicemente avevano dentro uno slancio, volevano vivere, volevano giocare, volevano diventare adulti, volevano lavorare, attraversavano il mare per giungere dove fare un lavoro, eccetera. Queste carni stroncate. La mia carne non vuole nessun paradiso come suo privilegio, senza la carne delle mie sorelle e dei miei fratelli. È la carne che mi educa alla compassione. La compassione intellettuale è, non so come chiamarla, deodorante. La compassione intellettuale. La compassione di uno che ti usa misericordia e insieme ti giudica come uno incapace. Per fortuna ci sono io che ti aiuto. Se la tua carne non freme di quella fame, di quell'anelito che porta quelle persone poi a incontrarsi con quel pericolo che le distrugge, la tua misericordia è giudizio, è orgoglio, è la carne che ci detta l'umiltà. Passo sotto. La tensione verso un ipotetico progresso a cui si domandano le risposte alle domande che esudano dai pori dell'esistenzialità umana, questa tensione rompe il silenzio sorgivo della natura umana. E oggi il silenzio sorgivo della natura umana è rotto. Noi siamo usciti dopo le lodi e siamo rimasti da tutto, per tutto, davanti alla natura umana. Nello stesso momento sono in atto delle guerre che distruggono. Io non credo nel progresso, in questo progresso che è quello che oggi è quello che guida. Non credo che siamo nati per trovare un sistema che ci lava i piatti mentre noi, seduti davanti alla televisione, stiamo lì a vederci chissà che cosa, e i nostri due o tre piatti sono là che passano da una prima tappa di lavaggio con una seconda, una terza. Non credo che siamo nati perché le nostre mani siano dispensate da lavare la propria biancheria. Non credo che siamo nati perché ci siano altri che ci preparano il cibo. Certo, se io sono un infermiere in periodo di Covid e devo correre qua, correre di là, e qualche un altro mi pare da mangiare, per carità. Ma io sto correndo da una parte all'altra, no? Quindi è come se noi fossimo nati per un progresso che dove ci porta questo progresso? Adesso con l'intelligenza dove ci porta? A non dover più pensare, a non dover più volere. E dov'è il proprio sé? Dov'è il silenzio sorgito? È spento. È spento. E allora, come ripensare il progresso? Ripensarlo come sviluppo. Quando il progresso è un seme che è cresciuto nell'intimo di te, nel terreno che sei tu che cammini, allora sì, quello è vero progresso. Ma un progresso che dice: o arrivo io, tu spegni pure il tuo silenzio sorgivo, che ci penso io questo. E questo siamo chiamati noi concretamente, no? Io mi preoccupavo come condurre Don Mario alla stazione centrale lunedì mattina, e mi ha detto: oh, 40 minuti di camminata al mattino, mi fanno bene, li faccio volentieri, no? Ecco, quanto si spegne dentro di noi affidandoci a soluzioni così industriali, no? Tecniche. Naturalmente siamo qua, non facendo mai della nostra trovata un assoluto, perché anche questo allora si aggiunge a quegli altri assoluti che ci hanno imbrigliato finora, no? Così. Ma siamo proprio nati perché l'anno prossimo il PIL sia cresciuto di 2 gradi, e se per caso quella crescita fa sì che noi siamo un popolo più, diciamo in un certo senso, avvilito, perché forse quel produrre quel PIL ha favorito certi gruppi, diciamo, potenti, no? E sempre di più si crea quella multinazionalità che domina, e il PIL c'è. Io non sono mai stato nei paesi scandinavi, però c'ho un amico a Roma che ha sposato una svedese, e lui più volte mi ha detto, dice, quando vado a vederlo tutto ben a posto, anche se adesso sento dire che anche là si rompe quel bel tacco. Non può essere così, perché il sapere originale non è quello. Mi diceva, allora dice, rimpiango la mia Roma dove tutto è. Va bene così, no? Il qui e ora, dunque, la tensione verso un ipotetico, ho detto, ci fa perdere il senso. Il senso togliere lo stravolge, lo squilibrio, dismisura. Il qui e ora degrada nel tutto subito, in tutto e subito senza carne. Da qui e ora vivo è il palpito della speranza. Cos'è la speranza se non tutti i cammini fatti completamente? No? Dio per redimere ha preso carne, gli angeli non possono prendere carne. Dal silenzio sortivo della carne umana, vibra la parola. Ogni qui ora intona la sua parola, e mai una parola fu ripetuta identica, perché mai un qui ora si è ripetuto identico. La parola accompagna i passi del pellegrino della speranza, affermando, negando, cantando, lamentando, esclamando, ammonendo, dando coganà. Leggo sempre dello stesso testo che ho citato anche prima. Nella sorgiva fecondità liminale, dicono si limite, la parola vive sempre come energia processuale, mai veramente un sostantivabile, mai riducibile a qualcosa, eccolo qua. Il suo dire è continuamente aperto alla creatività generativa di una relazione tensionale. Ne sono poli il soggetto e il soggettivo e l'oggettivo, l'altro è lo stesso. Si può quindi dire che il connubio tra l'accadere della parola e l'esprimersi della carne genera spontaneamente una zona franca in cui le polarità si riconoscono e si appartengono, diventando comunio e comunicatio, essere e nulla, voce e silenzio, Dio e mondo. Ho letto questo per dire questa zona franca. Cos'è questa zona franca concretamente nell'uso della parola? È la parola che non fuoriesce mai dal silenzio sorgivo. È quella parola che è sempre con il suo fondo chiamato sorgente, silenzio sorgivo. Mai una parola che si sveste del silenzio ed è solo parola. Dove c'è una parola che è solo parola, e quello è un mostro in un certo senso, no? E qui c'è tutta una tradizione, grazie a Dio, della filosofia recente, no? Che ha studiato molto sul linguaggio e la parola, no? Ricordiamo De Rida, no? Che parlo un po' perché
ho sentito la tesi di laurea di Giuliano. Io non sono laureato, ma però ho sentito la tesi di laurea di Giuliano. Ecco,
e tutti questi nel mondo filosofico dice appunto che la parola è un suono che poi ti comunica, sul momento ti dà una vibrazione fisica, no? Poi dopo la parola, tacendo, rientrando nel silenzio, lascia che la tua carne faccia vibrare quello che il suono non può dire. E non lo può dire il suono, perché tu mentre ascolti il suono, la tua carne non è disposta a sentire quelle vibrazioni silenziose. Quando invece ti ricomponi nel silenzio, allora il silenzio ti porta la vibrazione del senso di quella parola che il suono non riesce a dire. Il suono soltanto è Patrizio che suona la campanella, così, no? Ecco, quindi noi diciamo subito, ve ne accorgete anche dalle lodi che abbiamo pregato questa mattina, no? Per carità, tutte belle, però la nostra liturgia è strabocca, straripa di parole. Manca silenzio, manca. Si può andare a una messa, si comincia a strimpellare e termina ancora con Oh! Il Vangelo di Zeno non è mica una... non so, lì c'è, è caduta una goccia di miele e un centinaio di mosche sono tutti lì a leccare, questo è. Per fortuna c'è Don Mario qua, chissà cosa. Quindi
che sono,
continuiamo a sperarlo. La parola rimane afona se nessun sé l'ascolta nel silenzio sorgivo. L'orecchio che ascolta vivifica la parola come la bocca che la pronuncia. La parola è relazione. Nella lingua giapponese il vocabolo parola è scritto kotoba, ossia le foglie, e vedete il dorama, del fiato che esce dalla bocca, e vedete anche il dorama. Le foglie di un albero vivo, quando la calura soffoca come è stato in questo mese, si richiudono restituendo la linfa alla radice affinché non secchi. Ve lo dico per esperienza, perché ho visto gli alberelli che ho sul balcone, e quando li ho abbandonati per alcuni giorni, con questo caldo, tutti appassiti, no? Alla prima pioggia, la radice restituisce la verdezza alle foglie che gli hanno restituito la vita. Che bello, che lezione che si dà. E questo me lo diceva mio cugino, l'altro giorno sono stato da lui, e stanno già raccogliendo l'uva. Dice, vedi come passa? Perché l'uva ha restituito una parte del suo liquido alla radice, affinché la radice non secchi. Questa è la relazione. Vedete come c'è una volontà intima anche nella materia. E sapete che c'è una scienza quantistica che dice che tutta quella scienza così super sicura di se stessa non riesce a spiegare i fenomeni della scienza. Perché nella materia, anche la materia, c'è intrisa una volontà. Le foglie di un albero vivo, l'ho appena letto, alla prima, l'ho letto, le foglie di plastica non cambiano mai, molte cosiddette religiosità in plastica. Il valore di ogni parola attribuita a Dio nasce dal silenzio sorgivo di chi l'ascolta e la riconosce quale parola di Dio sorgiva del suo pellegrinaggio. Ma quella parola è viva perché tu, è viva perché tu la accogli, viene a te viva e la riconosci viva, ma poi nella tua vita è viva perché tu l'accogli in modo vivo e l'accogli come un pervenire ad un, ad un, ad un germe vitale che era dentro di te, che adesso in questa relazione con la stessa vitalità che è diffusa nello spazio, nel tempo, nelle modalità, vive, no? Quindi noi dovremmo anche ripensare la parola rivelazione, perché potrebbe essere che qualcuno prende le parole della Bibbia come intoccabili. Infatti sapete che hanno bruciato delle persone, perché è un certo scienziato a cui tutti chiniamo il capo, è stato forzato a ritirare quello che aveva detto, perché non combaciava con una parola nella Bibbia che dice che un tale, per continuare a sgozzare la gente e far sì che Israele vincesse i popoli vicini, ha chiesto che il sole si fermasse. Allora dice, il sole si è fermato, è evidente che è girare la terra. Il processo di Galileo. E si è voluto 100 anni prima che la Chiesa Cattolica a cui apparteneva Galileo e altrettanto la Chiesa Luterana chinassero il capo. Però vedete, allora anche nella storia sta avvenendo quello che noi adesso stiamo considerando come cammino di vita personale di ciascuno di noi, no? Lo sviluppo. La verità fluisce nella relazione e dalla relazione, come infiniti qui e ora, che si elevano e si slegano scavando l'alveo ove la verità possa scorrere tra le sponde che, restando opposte, ne custodiscono il fluire. Scorrendo lungo il suo frastagliato alveo, l'acqua del rusello gorgheggia la sua freschezza. La carne è il terreno su cui le verità eteree della mente si posano condensandosi in goccioline di rugiada. Il terreno inumidito gorgheggia la speranza. Vi faccio una promessa di essere più breve nell'ultimo. Il silenzio sotto il video. Anche perché davanti al non Dio, vi dico fermamente, che credo in me stesso, che credo in Dio, ma non dispongo delle parole, delle immagini per rendervi conto perché credo. La fede è ancora un germo vivo, potente dentro di me, ma non vedo i fiori e i frutti dell'albero che è un melo e quindi fa i fiori, fa i frutti che sono le mele. È un silenzio sordivo potente.
Mi aiuta molto quel particolare sulla parola che educa all'indugio, no? Ad a sapere attendere, no? Dicendo la parola Dio, nome Dio,
io mi trovo nella posizione di uno che sente dentro di sé di credere come attesa. Un attendere così potente che non si lascia disattendere,
anche se vedo i terremoti che capitano, un frappo di gente si porta la sorte. E guardo che fa un fuori qua e là, l'ingiustizia che c'è nel mondo. E sento disgusto quando, usando la liturgia della mia chiesa, mi trovo già tutto come se fosse così, ci fosse lì chi ti dispensa le risposte. In particolare la liturgia ambrosiana per me è troppo carica di trionfalismo. Il salmo che mi ha pregato ieri sera, che terminava di che venerdì sera, cioè, quando Gesù è morto, è andato nel sepolcro, allora, si prendeva quel santo, si prendeva quel santo. Mi hai reso in viso anche i miei amici. Mi sono amiche solo le tenebre. E io quel salmo lo amo, perché chissà quanta umanità, ma non solo umanità, anche la creazione ha attraversato proprio quella desolazione di sentirsi abbandonata, di non avere più, di non avere più amici. No? E allora, se io vedessi solo come mi detta la mia storia, super amato dai miei genitori, però super amato non mi faceva lavorare. Ma poi dopo è la mia carne che mi dice, che mi parla della carne distrutta che non riesce di me. E me lo dice quando io mangio quella mela, che è sempre un capolavoro di un alberello, e io lo distruggo. E chi nel campo vuole per me, ed è tocca a me a saper morire per l'altro. Ed è quando l'uomo, nella sua ricerca, giunge a toccare quello che è il limite temporale della vita, ossia la morte. E allora che la parola Dio, pur rimanendomi inspiegabile con le mie parole, la sento vera. Cosa dico quando io dico Dio? Dico tutto quello che dentro di me non ha soluzione, eppure io credo ancora. E allora il terzo momento, l'uno è l'amore. Io conosco Dio quando comincio a percepire, grazie certamente alla nozione della mia mente, ma grazie al palpito della mia carne, sento la relazione che è l'uno del tutto. Anche quando a volte, quando c'è la promessa, anche prendo un pezzo di pane e dico questo pezzo di pane è il Cristo, no? E penso che anche per quei chicchi di grano che hanno dato la farina e quelle gocce d'acqua che l'hanno impastata e quei raggi di sole che l'hanno cotta, no? Come tutto, in tutto c'è un collegamento con tutto l'universo, l'uno. Ma non l'uno che chiude, lascio i primi due momenti perché e delle prime paragrafi nella reciprocità il proprio sé e l'altro si sperimenta avendo ciascuno il suo limite come tempo, come spazio, come forma, il limite che delimita rende concreto e reale il qui e ora. La perdita del limite induce a cadere nel vago, nell'indifferenziato, nel generico, nell'inconsistente. Ogni qui e ora autentico è il suo limite, ogni sé autentico è il suo limite, l'altro autentico è il suo limite. Il nome proprio canta il limite proprio delle cose. La nascita e la morte contengono il limite della vita, della mia vita. Il limite nascita-morte, non sperimentato concretamente nel proprio quotidiano, quindi con una morte direzionata all'infinito, come non dovesse mai arrivare, in genere la visione surreale della vita stessa che, solo vissuta concretamente nel suo limite, spreme il suo potenziale interiore e lo porta a maturazione. Il frutto matura nella buccia e nel guscio, o nel guscio che la contiene, la drupe dell'olivo. Le truppe dell'olio spremono l'olio, gli aceri dell'uva spremono il vino. La vita umana, vissuta intensamente nel suo limite, nascita morte, dal suo interiore spreme la propria magnificenza che, come il profumo e il sapore del frutto, si espande nel vuoto. Io, se vivo proprio, come dire, in modo intenso, fino in fondo, il vivibile di quel che sono, io mi apro al vuoto.
Ed è in quel vuoto che io folgio il nome Dio. Non perché ho visto un miracolo. Chi parla di Dio perché ha visto un miracolo parla soltanto ancora del proprio sé, rinchiusi su se stesso.
La vita umana vissuta intensamente nel suo limite nascita morte, dal suo interiore spreme la propria magnificenza, ecco, l'ho già letto, raccolto nella tenda del proprio limite, vissuto appieno, il sé sente nelle fibre tese del suo limite vibrare l'eco di una presenza che non può contenere, ma che si espande nel vuoto. Se ciò lo impaura, il sé si rinchiude dentro il suo limite. Se vi apre il cuore, il sé fa del suo limite il belvedere da cui contemplare l'incontenibile, eppure realmente palpabile, illimitato che lo avvolge. Contemplando l'illimitato che lo avvolge, l'uomo prende coscienza che a muoverlo, a contemplare ciò che non ha limite, è qualcosa di illimitato che giace sul fondo della sua umana esistenzialità. Quando noi stamattina ci incantavamo vedendo la natura, cos'era? Se non, non è che avessimo scoperto un qualcosa che ci è alieno, anzi ci sentivamo attratti. Ma cos'è che attraeva? Quello che c'è nella natura si autoattraeva con ciò che è dentro di noi, la naturalezza che è dentro di noi. Contemplando l'illimitato che lo avvolge, l'uomo prende coscienza che a muoverlo, a contemplare ciò che non limita qualcosa di limitato che giace sul fondo della sua umana esistenzialità. Scopre che il proprio sé è il bordo dove il limite e l'illimitato si incontrano e dialogano. Il limite e l'illimitato dialogano nella concretezza della vita di ciascuno, si liberano dalla crisalide concettuale che li separa e sempre più agiscono come l'ispirazione e l'espirazione del respiro. Distinti sono uno. L'uomo conosce Dio conoscendo il fondo della propria anima, dice Eckhart. C'è l'uno morto anche, è quello che massifica tutto in una sola polarità, tutto è materiale, tutto è spirituale. Dio non è un ente, nemmeno l'ente supremo. Dio è vuoto di ogni tempo. Che noi quando pensiamo il tempo pensiamo sempre un tempo come ora, come minuti, dentro un limite, ma e contiene e vivifica ogni tempo, non è un tempo, un super tempo, eppure contiene e vivifica ogni tempo, è vuoto da ogni spazio che abbia un limite e contiene e vivifica ogni spazio, è vuoto da ogni forma che abbia un limite e contiene e vivifica ogni forma. Dio è vuoto vivo, è vuoto vivo che contiene e vivifica ogni qui e ora del tempo, dello spazio, della forma. Ma non prendiamo paura del vuoto. Chi di noi non ha provato che oltre essere questo corpo che può toccare, oltre essere quei movimenti interiori della sua anima che può balbettare, è qualcosa che non riesce a toccare e che non riesce a balbettare. Anche noi siamo vuoto e siamo concretezza. Abbracciando in un abbraccio tutti qui e ora che hanno il loro limite, in un rapporto segreto e personalissimo. Ecco perché io sono prete della religione cristiana.
Per questo il cristianesimo predica che nel vuoto vige un rapporto personale di tutti gli elementi, di tutto ciò che vive, tutto ciò che è. Conservando il vuoto, in quel vuoto c'è un rapporto personale. Non è un vuoto che stringe in un grande ammasso, è ciò che è, ciò che esiste. Viviamo sempre come concretezza reale, ma non soltanto viviamo nel vuoto. Il vuoto c'è perché il vuoto è ancora una parte di noi che ci contiene e che comunica con il vuoto che contiene ciò che vive, che esiste vicino a noi. Il vuoto non è qualcosa di non riempito. Dove c'è qualcosa che è, c'è il suo vuoto. No. Ecco, in questo vuoto, ecco, e Dio chi è? Dio è la vita di questo vuoto, è questo vuoto vivo, ed è creante il nostro esserci. Però anche noi siamo qui a dire a Dio: oh, ci siamo, e tu ci abbracci, ma se non ci fossimo noi cosa abbracci? Ecco, questo rapporto che noi abbiamo troppo pensato che quella che è di Dio che crea è stato un tempo tanti tanti millenni fa. Una volta li contavano, dicevano che erano 8000 anni, perché un certo testo che si chiama Bibbia parla di questi numeri. Adesso sappiamo che la nostra madre terra avrebbe perlomeno 4 miliardi di anni. E in questa immensità, quell'uno senza del quale tutto ciò che è non sarebbe. E che se tutto ciò che è non fosse, quell'uno non ci sarebbe. Eppure quell'uno lo chiamiamo Dio ed ha un rapporto con noi personalissimo e fa la parte di Dio e noi siamo quell'altra parte. Bella quell'espressione di Etihilus, no? Io quando parlo con Dio gli dico cosa deve fare. E poi sappiamo come ha finito la vita, poveretta, no? Mi sarebbe bello conoscere Edith Stein, questa carmelitana ebrea che poi si fa filosofa, segretaria di Husserl, poi si fa su ora e poi portata da Auschwitz. Sì, io leggevo, porto con me anche un libro del suo che sto leggendo. Lei parla delle stanze, le camere, no? Le tante stanze dove da una stanza si passa ad un'altra, che è il cammino umano di Krill con una stanza dopo un'altra. E poi giunge a dire che poi dopo tutte le stanze erano in quella grande stanza, no? Comunque sono tutte espressioni a cui noi ricorriamo, no? Allora, nel dal vuoto il frutto maturo offre il profumo, il sapore, il colorito. Se non ci fosse il vuoto, il profumo non si espande. Avremmo una maturazione industriale, ma non avremmo profumo. Non avremmo l'estetica, non avremmo l'arte. No. L'annuncio del Vangelo, il sé intimo di Dio non è Dio. Quest'ultima frase mi chiedo di sottolinearla, perlomeno perché per me è da sottolineare. Poi dopo voi potete eventualmente ricorrere a togliere da sottolineare. L'annuncio del Vangelo, il sé intimo di Dio non è Dio. Dio non è Dio per essere Dio. E qui dobbiamo avere il coraggio di liberare il cammino religioso cristiano dal pensare che noi siamo per la gloria di Dio. Naturalmente poi i santi hanno trovato un modo per sanare
questa espressione dicendo ma la maturazione dell'uomo
è la gloria di Dio.
Va bene, però anche certe espressioni, quella trascendenza di Dio, come se Dio fosse un autosufficiente senza di noi. Quindi è un Dio che ci ha creati come sovrappiù, come noi possiamo avere in casa delle mentine da bere. No. Come se Dio fosse il soggetto e noi condannati ad essere l'oggetto. E invece insieme siamo. En arche, in principio. E Dio è Dio. Ed è bello che ci sia Dio, anche se io non l'ho mai visto, non lo so spiegare e lo sento. Perché in quel Dio mi ritrovo a chinare il capo di fronte a tutto ciò che tutto il mio darmi di pensare, il mio darmi di predicare, il mio darmi di sentire le confessioni, di dire messa, di fare le convivenze, ecco, non può raggiungere, non può attuare. E io amo quello che posso attuare e veramente lo, in un certo senso, lo battezzo in questo vuoto vivo che è Dio. Altrimenti io al paradiso non ci voglio andare. Se quelli che sono nati in condizioni per cui non hanno potuto che fare del male nella vita, loro dovessero andare all'inferno. E io non riesco a credere che possa esserci un inferno eterno. Perché se ci fosse un inferno eterno e io andassi in paradiso, io piangerei tutta l'eternità. La mia carne piangerebbe. E penso che questa è l'Eucaristia. Ma quello che vi ho detto, no, il rapporto con lo Zazen e con l'Eucaristia, ecco, mi sono dati, mi ha dato un tempo del pomeriggio. Adesso, se voi usufruendo anche di queste tracce qua, potete ciascuno proprio dialogare con sé. Se poi qualcheduno può anche esprimere con altri, e come avete fatto ieri, nella bella iniziativa, a una certa ora, trovarvi qui fuori, accarezzati anche dalla natura. Non dimenticando però che in Calabria oggi ci sono 45 gradi. Tenetelo presente. Però gustate. Questo gustare adesso il fresco, ricordatelo poi quando vi troverete voi in Calabria 45 gradi. E con questo termino il mio intervento.
Allora.